migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota,
Torna la politica protagonista su Radio Cusano Campus, questa è la radio dell'Università Niccolò Cusano, benvenuti al sabato del villaggio, benvenuti all'appuntamento settimanale con i protagonisti del mondo politico per fare una riflessione ulteriore sui principali temi della settimana. Incontreremo come sempre tre ospiti e quindi tre argomenti, domande e risposte, e noi all'ascolto di queste risposte per ragionare insieme sulla politica italiana, su quello che è accaduto appunto durante questa settimana. Cominciamo con il primo argomento, ancora Ilva di Taranto, ancora il dibattito, la discussione, la trattativa con ArcelorMittal, il gruppo indiano che aveva preso in affitto la gestione dell'industria siderurgica di Taranto. Poi, come sapete, tutte le problematiche nate sullo scudo penale, il gruppo indiano che decide di depositare l'istanza di rescissione del contratto con il governo italiano, e ovviamente in furia il dibattito politico. Andiamo ad ascoltare però non un politico ma un rappresentante del sindacato dei metalmeccanici, uno dei più importanti, che ci dà il suo punto di vista anche sulla gestione politica di questa vicenda.
Il sabato del villaggio.
Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Una cosa è certa: noi trasciniamo quella multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato, perché quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e quindi col popolo italiano. E se pensa di potersene andare credendo di avere di fronte uno Stato che gli dice vai pure, non succede nulla, ha sbagliato Stato, ha sbagliato governo. Per noi quella multinazionale ha firmato un contratto e deve rispettare il dovere, l'obbligo di prendere 10.500 dipendenti. Ci sono delle difficoltà da un punto di vista della produzione? Noi siamo sempre venuti incontro alle aziende in difficoltà, anche le più grandi, ma non con un atteggiamento per il quale quando le cose non ti convengono te ne vai. Questo non è più possibile.
Allora, questa è la posizione di Di Maio, il tribunale, il contratto, vedremo che cosa accadrà. Intanto Mittal ha deciso di chiudere i forni, quindi di chiudere la produzione, ha già calendarizzato questo spegnimento. Intanto ci sono anche i 60 milioni di euro che le imprese dell'indotto rivendicano contro il gruppo indiano, pagateci o via gli operai e blocco delle portinerie. Noi salutiamo Marco Bentivoglio, il segretario generale della FIM CISL. Buongiorno Bentivogli. Allora, è la strada giusta questa, i tribunali eccetera eccetera, o diciamo forse bisognerebbe pensare ad altro? Che cosa dobbiamo fare nell'immediato in questa emergenza secondo lei, Bentivogli?
Ma questa è la tipica follia della politica italiana, che prima provoca i danni e poi cerca responsabilità sempre lontane da sé, e poi dopo va a invocare la via giudiziaria, che è quella assolutamente più inutile in questa partita.
Ecco, Bentivogli, sì. Una cosa, dato che ad oggi si è capito che la vicenda dello scudo penale non è stata determinante per questo comportamento di ArcelorMittal, che cosa avrebbe sbagliato l'attuale governo, o magari anche quello precedente, su questa vicenda?
Allora, un governo in un accordo sindacale come quello che abbiamo fatto il 6 settembre 2018 deve essere sempre da garante. è ovvio che un garante, se cambia ogni sei mesi le regole del gioco, le regole con cui è stata aggiudicata una gara, cessa di essere garante rispetto a questa situazione, per cui indebolisce tutti. Per cui anche con i calcoli di convenienza, del resto tutte le multinazionali, anche italiane, non fanno altri calcoli, fanno sempre calcoli di convenienza, ma servire sul piatto d'argento un alibi per andare via è assolutamente una cosa folle. Il ministro Di Maio adesso grida, è troppo abituato a gridare davanti alle telecamere e a tacere davanti alle multinazionali. Il suo decreto antidelocalizzazione del resto non ha fermato neanche un'azienda, per cui un conto è platerare davanti alla TV, altro è fare quello che deve fare un'istituzione, cioè garantire che le cose sì siano rispettate dalle aziende, ma a partire dal fatto che ne si è garanti.
Però anche, anche l'azienda, no? Stiamo parlando da settimane di alibi, sono andato a vedere sulla Treccani, pretesto, scusa, attenuante in generale. Cioè, quindi siamo tutti concordi che non è una motivazione la causa di tutto questo, è un pretesto, lo diciamo da settimane. L'azienda che colpe ha secondo lei?
L'azienda ha la responsabilità di scaricare sui lavoratori delle responsabilità che sono tutte del governo. Guardi, bisogna conoscere bene la siderurgia, sì. Qui ci sono persone che si svegliano, leggono su Facebook, purtroppo anche la gran parte dei suoi colleghi, ecco, non sa assolutamente nulla. ArcelorMittal cerca il profitto, io non conosco altre le aziende che ci perseguono altre cose. Sta a noi fare in modo che questa ricerca di profitto sia contemperata con la redistribuzione della ricchezza e la sostenibilità, ma quando un governo non rispetta le sue regole, questo è il problema. Lo scudo penale non è condizione sufficiente per farli restare, ma è condizione necessaria. In un negoziato, per arrivare alla condizione sufficiente, bisogna ottemperare quella necessaria.
Cioè lei crede, Bentivogli, che se viene ripristinato ArcelorMittal si riparte? Questa è la sua convinzione?
Ma io ho incontrato insieme al ministro Patuanelli e agli altri miei colleghi di nuovo ArcelorMittal. ArcelorMittal ha dato due punti, e cioè uno lo scudo penale, il secondo la questione relativa al sequestro dell'Alto Forno 2. E per cui questi sono sicuramente due chip di accesso per poter riaprire un confronto. Il problema è che il governo non ce le ha in tasca, e sappiamo bene che chi fa la politica industriale nel Movimento 5 Stelle, cioè Barbara Lezzi, ha detto che non voterà mai lo scudo penale. Poi che l'azienda abbia interesse a investire da altre parti del mondo, questo è evidente, ma guardiamo il mercato d'acciaio, oggi la domanda tira da altre parti del mondo, non in Europa. ArcelorMittal ha già chiuso altoforni in giro per l'Europa, ne ha chiusi tre. Il problema è che tutto è nato, io che la seguo da vicino, vi assicuro, è nato tutto dopo le elezioni europee, perché prima delle elezioni europee la domanda d'acciaio era già calata in Europa. Aveva annunciato di tagliare 3 milioni di tonnellate d'acciaio, ma avrebbe preservato l'Italia proprio per rispettare gli accordi con noi. Dopo le elezioni europee è cambiato tutto, perché in particolare in Puglia il governatore Emiliano, il Movimento 5 Stelle, una parte del PD hanno iniziato a dire no, adesso qui per recuperare voti, perché c'è stato un tracollo in Puglia del PD e dei 5 Stelle, e inseguiamo un po' questa discussione, questa sì partita dello scudo penale. Da il mese successivo, il 5 giugno, cosa accade? ArcelorMittal dice, sapete che c'è? Come al solito, la cosa la scarico con 1400 persone di cassa integrazione a Taranto, e per cui i tagli che avevo detto perché avrei preservato dall'Italia invece li scarico anche in Italia, e come al solito c'è l'azienda, questo si deve imputare, infatti scioperammo contro ArcelorMittal ai lavoratori, ma questo è inaccettabile. A luglio l'azienda di nuovo ha detto guardate che se togliete lo scudo penale ce ne andiamo, ovviamente non è successo nulla, è stato modificato ulteriormente. Lo ha ridetto all'inizio di settembre e poi dopo con il voto sì che è stato fatto in Senato. Poi,
tra l'altro pensavo una cosa, questa vicenda dello scudo penale prima messo nel contratto e poi tolto li mette anche in una posizione di forza dal punto di vista giudiziario, vero Bentivogli?
Assolutamente sì, perché
quindi li trasciniamo in tribunale, però cioè,
e loro forse vengono senza essere
vengono
trascinati.
Vengono volentieri, diciamo, potrebbe essere così.
Ma no, ma allora negli strumenti di un governo non ci sono gli atti delle procure. Cioè gli atti delle procure fa parte di un potere diverso dal potere esecutivo e che si esercita autonomamente per l'obbligatorietà dell'azione penale. E per cui questo è ridicolo. Il problema è che lo stesso Di Maio, purtroppo a me piacerebbe un giornalismo italiano che quando gli mette un microfono davanti a un politico e un sindacalista gli racconta un po' la verità, però, perché purtroppo il grande problema del nostro paese è che insomma spesso le persone non sanno neanche di che parlano e fanno delle interviste. L'addendum in cui c'è scritto che se si cambiano le regole e il contratto può essere rescisso, lo ha firmato il 14 settembre 2018 lo stesso Di Maio. Allora io sogno un giornalista che gli dice: ma scusi caro Di Maio, ma proprio lei ha firmato questa cosa con ArcelorMittal, perché adesso pensate che la battaglia giudiziaria? Lei l'ha già smontata la battaglia giudiziaria. E poi aggiungo, pensate che paese in cui sostanzialmente l'azienda, se fa quello che gli dice la procura di Milano, e cioè non spegne i forni, gli altoforni, rischia l'arresto, e se fa quello che, e se però fa quello che gli dice il, cioè se fa quello che dice la procura di Milano, rischia di essere arrestata per quello che gli chiede la procura di Taranto. Cioè, la procura di Milano gli dice di non spegnere i forni,
la procura di Taranto
gli chiede di spegnerlo
per ecco.
Un paese così.
Beh, l'Alto Forno 2 è stato chiuso perché c'è morta una persona, adesso a ottobre è cominciato il
ecco,
processo.
Lei Bentivogli rappresenta i lavoratori, ma lei non è immagino sia comunque preoccupato per questo Forno 2, no? E quindi come si risolve?
Guardi,
perché in mezzo ci sono i lavoratori.
Non attuare assolutamente, noi abbiamo fatto 24 ore di sciopero per quello che è accaduto a Alessandro Morricelli, per cui non su questo il problema è che qual è il problema di Alto Forno 2? Il problema è che nel campo di colata di solito si arriva a realizzare degli impianti di automazione che evitano il contatto diretto con gli esseri umani nel caso che il foro di colaggio si ostruisca o che c'è una normale necessità di rilevazione della temperatura della ghisa liquida. Scusate il tecnicismo, ma di questo si parla.
Certo.
Questo problema strutturale dell'AFO 2 è anche nell'AFO 1 e nell'AFO 4. Per cui quando si seguono tutte le procedure in un impianto automatizzato, queste cose non possono proprio accadere. Allora, un conto è dire fermiamo l'AFO 2 e poi l'AFO 1 e l'AFO 4 li facciamo in sequenza di modo che non provochi incidenti, è una cosa seria. Ma capite che è diversamente complicato attuare questa cosa. Aggiungo tra l'altro che le prescrizioni della FO2 non furono rispettate dai commissari prima ancora che ArcelorMittal. ArcelorMittal non c'era ancora, c'erano i commissari, non ArcelorMittal. E allora anche per questo bisognerebbe ragionare con lucidità e freddezza, perché si tratta di un impianto per formare le persone.
Senta, un'ultima cosa, Bentivogli, proprio perché vorrei chiudere con le persone, i lavoratori, tutti coloro che sono in ballo in questa vicenda, e ovviamente la sua sensibilità di sindacalista credo che ci potrà essere d'aiuto. Rispetto a quei cittadini di Taranto che dicono non ne possiamo più perché vediamo la polvere rossa sulle nostre finestre, i nostri bambini che si ammalano, chiudete questa fabbrica e troviamo una soluzione alternativa per quell'area e per i 10.000 operai. Secondo lei è, come dire, utopia o ci si può ragionare sopra?
Ne abbiamo perso, proviamo a richiamarlo.
Finale, ho creato un po' di suggestioni.
Siamo arrivati anche bene.
Sui titoli di coda, sì, mi era venuta pure bene.
Vabbè, io vorrei dire, adesso non c'è Bentivogli, poi se ci sarà tempo. Queste, cioè i giornalisti, no? Adesso giornalisti, perché il giornalista non gli chiede? Allora, magari non sempre ci va il giornalista di punta a seguire questi eventi, spesso e volentieri sono dei ragazzotti alle prime armi e poi... Basta con questi luoghi comuni, con i giornalisti che non fanno le domande, perché ad esempio noi ci allontaniamo dai luoghi comuni come quelli sui sindacalisti che non difendono più i lavoratori. Cioè, di fare questo tutto erba un fascio, sinceramente, mi dà abbastanza fastidio.
Sì.
Specialmente perché pare che la colpa sia dei giornalisti, non fanno le domande giuste a Di Maio. Se c'è,
sì,
no,
vabbè, ma io non credo Bentivogli volesse dire questo. Però faremo bene a dirglielo.
No, no, adesso
glielo
voglio dire.
Non
adesso
fuori,
voglio dire,
perché
adesso sennò,
voglio
dire.
Altrimenti a scorrere. Però non credo che lui l'abbia posta come il problema dei problemi. È vero che secondo me a volte, ma ci sono tante problematiche che riguardano poi questo mestiere. Allora, avete visto certe volte in che condizioni si fanno le domande, che stai abbarbicato,
esatto,
sulla testa
su
del cameraman, eccetera eccetera. Però ci possono essere anche le condizioni, insomma, del giornalista per averlo, diciamo, avere un attimo la capacità di documentarsi e poi rivolgere le domande giuste. Bentivogli, eccoci. No, stavamo facendo un po' una seduta di autocoscienza, mi sente?
Sì, quella no. Vi avevo chiesto io.
No, no, una cosa di autocoscienza, sì, sulla professione, sui giornalisti.
Sì, sui giornalisti, allora. Perché spesso, Bentivogli, lei sembra quasi abbia detto che gran parte di questi problemi è perché la gente non fa, i giornalisti non fanno le domande giuste. A me, cioè, sono dei luoghi comuni sul giornalismo oggi italiano che lasciano spesso un po' il tempo che trovano. È come a dire quelli che dicono che i sindacati ormai non difendono più i lavoratori. Cioè, diamo anche le giuste colpe a chi se le deve prendere, non solo, ecco.
No, guardi, no, non sono affatto d'accordo. Noi abbiamo ministri politici e sindacalisti a cui si rivolgono spesso della stampa completamente incompetente, e questo è inaccettabile, perché ogni volta dover rispiegare le cose da zero significa proprio che non c'è più passione, che probabilmente...
Sì, ma un giornalista non è onnisciente. Se adesso le chiedessi, mi spieghi come funziona la Stazione Spaziale Internazionale, lei non me lo saprebbe spiegare, però magari si chiede a un giornalista di sapere tutto.
Ma il giornalista che chiede come funziona una Stazione Internazionale Spaziale deve ovviamente documentarsi prima di avere a che fare. Oggi c'è il fatto che si fanno occupare i giornalisti di tutto, e per cui su tutte le cose ascoltano queste cose. Questo è un problema per la qualità dell'informazione, guardi, perché purtroppo di lavoro e industria per 30 anni in questo paese non se ne è più parlato, e oggi ogni volta quando si deve parlare di siderurgia bisogna rispiegare quasi cos'è l'acciaio e la differenza con l'alluminio.
Vabbè.
Insomma, questo credo che sia un problema piuttosto serio, perché altrimenti si sentiranno le baggianate che politici e, aggiungo, anche sindacalisti raccontano, senza possibilità che ci sia un minimo filtro,
sì,
di autorevolezza.
No, guardi,
non
guardi.
Capisco perché la BBC blocca Farage quando dice cretinate sull'Europa. In Italia nessuna TV blocca i sovranisti quando ci sono fesserie. Comunque, volevo ritornare alla domanda. Allora, il problema principale,
sì,
è che la questione delle PM10 e dello spolverio che arriva dai parchi minerari è stato, dopo battaglie del sindacato, non battaglie di chi che sia, risolto in parte con la copertura di questi parchi, perché il lavoro tra l'altro è a buon punto, e il sottoscritto ricorda quando con i Riva diceva guardate che anche in Corea coprono i parchi, e i Riva dicevano che era impossibile. La questione più grave riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, cioè i benzapireni e le diossine, che sono sostanze altamente cancerogene e che con i filtri Meros che sono dentro il piano dell'AIA e con la ricostruzione e rifacimento degli altiforni, delle batterie, delle cokerie e di tutto il processo di agglomerazione si abbattono, come avviene nella gran parte del mondo. Cioè, quello che voglio spiegare è che nella gran parte del mondo intelligente l'acciaio e l'ambiente non litigano. Se andiamo a Linz, a pochi chilometri dal confine italiano in Austria,
sì,
alla politica non si è chiesto di schierarsi o con l'ambiente o con la produzione. Alla politica i cittadini hanno chiesto di trovare delle soluzioni che concilino ambiente e produzione, e l'impianto Voestalpine è un impianto ecosostenibile vicinissimo al centro della città. Allora, questo è il tema fondamentale, e a tutta la gente che in questi anni ha perso la vita perché si è ammalata, bisogna dare delle risposte che non siano demagogie, ma che siano non chiudere tutto e lasciare disoccupazione e inquinamento, ma responsabilizzare chi ha prodotto quei danni e sono gli imprenditori e lo Stato in tutti questi anni, e fare in modo che quell'impianto continui a dare occupazione ma salute alle persone. Questo è possibile, assolutamente possibile. Un'ultimissima cosa,
sì.
Sulle PM10 facciamo attenzione, l'area d'Europa dove si muore di più per le PM10, le polveri sottili, è la pianura padana. Per cui sull'inquinamento, siccome io penso che bisogna fare sul serio, facciamolo sul serio e facciamolo dappertutto.
Sì. Sono i dati recenti, la pianura padana è vero, è dove si muore di più per le polveri sottili.
Anche questa è una riflessione che ovviamente abbiamo consegnato, spero in maniera sensata, ai nostri ascoltatori. Bentivogli, io la ringrazio,
grazie,
ringrazio il segretario generale Fim CISL.
Grazie a voi, grazie. Scusate la polemica, ma...
No, non si preoccupi, guardi.
Finché i termini sono questi,
persone, ma si figuri.
Viva la polemica.
Radio Cusana è una radio seria, ci tenevo a dirlo.
Grazie Bentivogli, grazie di questo riconoscimento. Grazie al segretario generale Sindacato dei Metalmeccanici.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Il sabato del villaggio.
Vicenda complicata quella dell'Ilva di Taranto, ma le idee chiare le avete sentite, quelle del sindacalista della CISL Bentivogli, su come dovrà essere gestita e su come è stata gestita male, secondo lui, dal governo questa storia. Cambiamo argomento, perché un altro tema che è venuto fuori durante la settimana, dopo le parole di Nicola Zingaretti, il leader del Partito Democratico, è il tema dello Ius Soli, sollecitati anche dai nostri ascoltatori, dove qualcuno a favore dello Ius Soli riteneva che fosse addirittura un atto di cinismo quello di dire no a questa legge. Siamo andati ad intervistare chi dice no a tutto ciò da moltissimi anni, che ha una posizione veramente molto netta su questo, ed è la Lega di Salvini.
Il sabato del villaggio.
Allora andiamo sulla politica e sui temi con la Lega ora, e con Nicola Molteni, che salutiamo. Onorevole Molteni, ben ritrovato.
A voi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Lo sa, voglio subito,
grazie a voi.
Voglio subito partire con una domanda che poi parte anche, come dire, da un ascoltatore che ieri è intervenuto e posto un ragionamento sullo Ius Soli e ha detto perché no. Dice, io posso capire, insomma, che ogni partito politico abbia le proprie idee, per carità, ma non capisco perché lui l'ha definita quest'opera di cinismo nei confronti dei bambini che nascono in Italia e che poi diventano italiani a 18 anni, perché non gli diamo subito la cittadinanza. Quindi le lascio rispondere, perché io credo che meglio rispondere alle domande dei cittadini che dei giornalisti.
Assolutamente,
no?
con grande serenità e con grande tranquillità dico che in Italia una legge sulla cittadinanza c'è, che è una legge del 92,
sì.
È una legge che funziona, ancorata a un principio che do la cittadinanza in base al fatto che è cittadino italiano chi nasce da cittadini italiani. L'Italia è il paese in Europa che concede più cittadinanze,
sì,
di alcuni paesi che hanno una tradizione immigratoria molto più forte della nostra, penso alla Francia e all'Inghilterra. La legge attuale, quella ancorata sullo Ius Sanguinis, dice che diventa cittadino, che si diventa cittadino italiano o dopo 10 anni di residenza, quindi dopo un percorso integrativo serio e importante, oppure il compimento del 18° anno di età. E ha un senso, perché la cittadinanza dà un diritto, che è un diritto importante, fondamentale, che è il diritto civile per eccellenza, che è il diritto di voto. E se non mi pare di sbagliare, il diritto di voto viene esercitato all'età di 18 anni. Quindi, per tornare ai bambini, i bambini stranieri, i minori stranieri hanno giustamente, e ci mancherebbe altro, io ho una bimba di 3 anni e la mia bimba e i bambini di colore che vanno alla scuola materna con la mia bimba hanno esattamente gli stessi diritti della mia bimba. I diritti ai bambini stranieri non vengono attribuiti sul principio di cittadinanza, ma sul principio di residenza. I bambini stranieri hanno giustamente, come giusto che sia, i diritti scolastici, assistenziali, sanitari, quindi hanno esattamente gli stessi diritti che hanno i bambini italiani, non gli è negato assolutamente nulla, e la cittadinanza non è uno strumento per integrare, ma è l'approdo di un processo integrativo. E quindi tanto lo ius soli temperato quanto lo ius culturale sono delle bandierine ideologiche e politiche che la sinistra vuole piantare per definire un perimetro di esistenza politica.
Però Molteni, mi verrebbe da dirle, no? No, per carità, mi verrebbe da dirlo. Io ho capito la sua esposizione, quindi dice attenzione che qua non c'è nulla di discriminatorio per i bambini stranieri che si trovano in Italia, perché hanno un percorso di tutele.
Mi permetterei di dire anzi,
lei dice sono pure più privilegiati. Vabbè, questo ovviamente dipende. No, poi
sono tutelati come
tutelati. Ma allora, ecco, no, però mi viene da ribadirle, manca solo sì, dargli la cittadinanza. Cioè a questo punto diamogli pure la cittadinanza. Qual è la differenza tra l'avere tutto quello che giustamente deve essere dato ad un bambino che vive in Italia e non dargli la cittadinanza? Qual è lo spartiacque, Molteni? Non capisco.
Lo spartiacque è che la cittadinanza ti dà il diritto di voto e il diritto di voto lo eserciti a 18 anni. Quindi a 18 anni un bambino che diventa maggiorenne in maniera consapevole e coscienziosa decide se prendere la cittadinanza italiana oppure no. In Italia abbiamo tante comunità straniere, penso ad esempio alla comunità cinese, che sono in Italia da oltre 10 anni e non hanno mai chiesto la cittadinanza italiana. Perché? Probabilmente perché sono fieri ed orgogliosi della loro cittadinanza. Quindi io credo che la cittadinanza non la si debba regalare, non è una concessione che lo Stato fa o che la politica fa ad un cittadino, ma è un atto di coscienza, di responsabilità, è un atto di volontà che un individuo, secondo me, all'età di 18 anni può tranquillamente esercitare in modo sereno, in modo tranquillo. Evidentemente si creerebbe anche un cortocircuito, perché se io dessi la cittadinanza al minore straniero, avremmo il paradosso che avremmo il minore straniero cittadino italiano e magari genitori che non sono cittadini italiani. Questo creerebbe un effetto attrattivo, la cittadinanza del minore rispetto ai cittadini italiani, e evidentemente concedendo cittadinanze a destra e a manca si limiterebbe anche il rimpatrio e l'espulsione di chi dovrebbe essere cacciato dal territorio nazionale. Quindi io credo c'è una legge, la legge funziona, anzi dico di più, noi orgogliosamente quella legge l'abbiamo cambiata, ma in verso esattamente opposto. Nel decreto sicurezza io ho avuto l'onore di stare al Ministero dell'Interno 14 mesi col miglior ministro dell'Interno che questo paese abbia avuto negli ultimi anni, che è Matteo Salvini. Noi la legge sulla cittadinanza l'abbiamo cambiata, affermando un principio che se tu sei cittadino italiano, sei diventato cittadino italiano e commetti un reato gravissimo, ovviamente con una sentenza definitiva di condanna, penso ai reati di terrorismo, tu la cittadinanza italiana la perdi. Ecco, noi l'abbiamo toccata in questo senso e io credo che la nostra sia una civilissima legge di buonsenso, perfettamente adeguata rispetto al contesto italiano.
Allora, voi avete spiegato queste motivazioni, Molteni, per il vostro no. Il Partito Democratico ne fa una battaglia di integrazione e di cultura. Io leggo i social, leggo anche soprattutto i cittadini che commentano determinate notizie. Molti elettori leghisti vedono questa mossa come un tentativo del centrosinistra di trovare un nuovo bacino elettorale. Lei che ne pensa, Molteni?
Ne sono assolutamente convinto. È evidente che l'alleanza con i 5 Stelle, un'alleanza contro natura anomala, che non sta producendo assolutamente nulla di buono per il paese, porta i 5 Stelle da un lato e il PD dall'altro lato a definire un perimetro di sopravvivenza politica. Io credo che la loro sopravvivenza politica, sbagliando ovviamente dal loro punto di vista, sia la modifica della legge sulla cittadinanza, la modifica della legge della Bossi-Fini, la cancellazione dei decreti di sicurezza. Io credo che queste tre modifiche normative messe a fattor comune siano una sciagura per il nostro paese, ed è evidentemente l'impostazione ideologico figlio immigrazionista della sinistra.
Però attenzione, allora sui decreti di sicurezza, Molteni, lei lo sa che li stanno ancora applicando, cioè, perché anche ieri ad esempio Fratoianni ha criticato il governo che continua ad applicare il decreto di sicurezza, perché non è una cosa che scatta in automatico, cioè ogni volta che arriva una nave si decide se farla entrare o meno. Quindi io non sono così convinto che li vogliano togliere, Molteni, perché
stanno continuando il lavoro, Molteni,
li dovreste
ringraziare, proseguono nell'opera.
No, ma purtroppo loro stanno disapplicando il decreto sicurezza bis sul divieto di ingresso, tant'è che le ONG sono tornate ad entrare nel Mediterraneo, sono tornate ad entrare nelle acque nazionali italiane, gli sbarchi a settembre sono triplicati, a ottobre sono raddoppiati. Dopodiché i decreti sicurezza 1 e 2 sono tanta altra cosa, fortunatamente pensano di fare un dispetto a Salvini, fanno un dispetto a 60 milioni di cittadini italiani che vedono nel contrasto di immigrazione clandestina, nella tutela e nella sicurezza del paese, nel rafforzamento delle forze dell'ordine, dei principi fondamentali. Se posso dire, io sto andando in questo momento a Rimini, sì, dove c'è il congresso di uno dei più importanti sindacati di polizia, il SAP, dove si discuterà di forze di polizia, di controllo del territorio, di tutela, dignità e garanzie funzionali delle forze dell'ordine. Questo governo si è dimenticato il tema della sicurezza, questo governo si è dimenticata letteralmente le tutele e le risorse per le forze di polizia. Quindi io credo che questo sia un governo che abbia vita breve, perché non sta affrontando quelle che sono le vere
oggi è arrivato, oggi no, è arrivato un appello, sbaglia, un appello congiunto Zingaretti Renzi, non andiamo alle elezioni se no vincete voi.
Certo, il timore di perdere Molteni. La poltrona, il timore che niente sa dire.
Molteni,
ma mi sembra normale.
No, l'abbiamo già giudicata.
Per
me
l'intervista di Renzi dice non si può votare perché altrimenti vince la Lega e vince Salvini.
La nostra l'abbiamo già detta,
guardi, siamo in un paese democratico.
No, ma perfettamente ragione, se io facessi il leader di centrosinistra per voi non ci sarebbe scampo, perché porterei al 40%, perché farei proprio l'esatto contrario di quello che fanno loro. Direi andiamo alle elezioni e vediamo cosa
non
ci dice.
Ma siamo abbastanza vicini a questo.
Voi siete al 40%, ce la contenderemo. Lei non dubiti delle mie capacità, Molteni. Ma detto questo, no, volevo chiedere. Adesso mi sono...
È una resa. Renzi ha fatto una resa.
No, ma per fare il cretino mi sono dimenticato la domanda. Mannaggia la miseria, che volevo fare a Molteni su sì, a parte le elezioni, no, ma a sinistra si sta costruendo questo popolo delle sardine, Molteni, che ne pensa? Diciamo, lo guardate, come dire, non dico preoccupazione, perché in politica non c'è preoccupazione, però lì potrebbe nascere un movimento che potrebbe, diciamo, come dire, rappresentare un ostacolo anche elettorale per voi, secondo lei, Molteni?
Non lo so, io dico auguri e bocca al lupo a tutti. Noi settimana scorsa abbiamo fatto una grande manifestazione a Bologna, a Paladozza, al Tempio della Sinistra, al Tempio di Berlinguer, il Tempio dell'Ulivo di Prodi. Abbiamo raggruppato oltre 6.000 persone in una manifestazione dove c'erano persone, ma c'erano anche idee, proposte per cambiare l'Emilia, progetti, una progettualità nuova per l'Emilia. Io rispetto tutte le piazze, purché pacifiche. Ovviamente rispetto quella piazza, la piazza Maggiore a Bologna, piazza a Modena, le uniche piazze che non rispetto, che non rispettano, perché sono le piazze che non rispettano il diritto di tutela e il diritto soprattutto di manifestare in senso pacifico, sono le piazze dei centri sociali, dei collettivi e degli anarchici, cioè quelle che mettono a ferro e fuoco le città e mettono in pericolo la vita dei poliziotti. Quelle sono le uniche piazze, perché non sono piazze di civiltà, ma sono piazze di anarchia e di guerriglia urbana. Che tutte le altre piazze sono assolutamente rispettate. Noi abbiamo un progetto per l'Emilia, abbiamo una progettualità e una visione strutturale per cambiare l'Emilia e per dare un volto nuovo all'Emilia, quindi noi faremo la nostra campagna elettorale, Matteo Salvini farà comune per comune e Lucia Borgonzoni darà una soluzione di non continuità rispetto alla giunta Bonaccini.
Bene, allora buon lavoro. Buon lavoro Molteni, anche se noi abbiamo dato un consiglio: se continuate a vincere alle regionali veramente non vi fanno più votare, quindi sì, io vi dico l'Emilia Romagna, pensateci bene.
Bisogna dirlo
a Matteo Salvini, cambiate strategia politica, perché voglio dire, un bel risultato in Emilia, ma perdendo di 2% secondo me vi porta al voto. Se vincete in Emilia non votate, non si vota più. Questo secondo me è lo scenario. A parte gli scherzi, buon lavoro. Lei poi lavora in campagna. Come va in campagna, Molteni? Va bene con i campani?
Va bene, anche lì ci prepariamo per le regionali. C'è la possibilità di una grande crescita.
Le hanno chiesto un miracolo, Molteni.
È vero, eh?
Cioè adesso Salvini le ha chiesto un'impresa.
Gli hanno dato la regione peggiore.
Incredibile.
Lavoriamo per vincere anche in campagna, ovviamente col centrodestra unito.
Va bene, grazie Nicola Molteni, buon lavoro con la Lega, a presto, a risentirci.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Il sabato del villaggio.
Radio Cusano, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Stiamo passeggiando insieme nel villaggio della politica, perché questo è l'appuntamento con il sabato del villaggio. Luigi Gabriele in regia, che intanto ringrazio per il lavoro svolto. Gianluca Fabi in studio. Abbiamo incontrato Molteni della Lega, abbiamo incontrato Bentivogli della FIM CISL per l'Ilva di Taranto e Molteni ovviamente per lo Ius Soli. Il terzo e ultimo argomento invece riguarda il governo. Vogliamo dare parola alla maggioranza e lo facciamo con Italia Viva, soprattutto partendo da questa questione degli emendamenti alla legge di bilancio. Ma poi abbiamo rivolto tante domande al nostro ospite, che tra poco avremo con noi.
Il sabato del villaggio.
Non è che essere parlamentare semplice o leader politico a volte ti consente sempre di esprimere un giudizio su un fatto di cronaca che di politico non ha nulla. E invece i politici di destra, di sinistra e di centro s'azzuffano, non vedono l'ora che venga fuori una cosa, una vicenda come quella di Cucchi per dire la loro. E ha ragione Gabrielli, questo è un insegnamento che vale per tutti, ma io ho un ruolo, sono un funzionario dello Stato. Al di là di quello che penso come privato cittadino di una vicenda di questo tipo, non può combaciare il mio pensiero da privato cittadino con il mio ruolo di funzionario, anche perché esprimermi dal punto di vista del funzionario dello Stato non ha senso su una vicenda.
Assolutamente, esatto.
Non ha senso.
Perché già si è espresso qualcun altro, nel senso i giudici.
Bravo, ci sono altri funzionari, altri rappresentanti dello Stato che si stanno esprimendo e lì si decide. Non si decide in altre sedi. Questo riascoltandolo non mi ero accorto di questo messaggio che secondo me traspariva. Io saluto il capogruppo di Italia Viva al Senato, che è in collegamento con Radio Cusano e con l'Italia se destra, si chiama Davide Faraone. Ben trovato, senatore Faraone.
Buongiorno a voi, e da quello che ho sentito mi avete inibito nel parlare, diciamo.
No.
Ma mica parliamo di cronaca con lei.
Parliamo di cronaca con lei. No. Stia tranquillo. Vabbè, ponderi bene le parole, ponderi ciò che dici, ovviamente. Però, poi massima libertà, la nostra riflessione, per carità. Senta, il Sole 20...
Grazie per l'invito comunque.
No, grazie a lei per averlo accettato. Comunque il Sole 24 Ore oggi ci fa capire, oggi no, un articolo qualche giorno fa, che si è passati da 4.500 a 700 emendamenti alla manovra. Ma senatore Faraone, ma poi date veramente gioco e forza alla Lega, che in conferenza stampa dicono: noi ne abbiamo presentati pochi di emendamenti perché tutto sommato la maggioranza si fa opposizione da sola, perché la maggior parte di questi emendamenti provengono dalla maggioranza. E qualcuno dice: Italia Viva che rompe le scatole, presentate un sacco di emendamenti perché vi dicono che volete fare un po' i fenomeni, Faraone, in questo governo, soprattutto su queste materie. Che risponde?
Ma intanto, se c'è una cosa che non ha opinioni è la matematica, e se dovessimo fare affidamento alla matematica e dovessimo valutare l'affidabilità di ogni forza politica di maggioranza al governo dal numero di emendamenti presentati, noi siamo la forza più responsabile, più diciamo di garanzia del governo, perché il PD ne ha presentati 950, noi ne abbiamo presentati appena 220. E 220 su una manovra di bilancio così importante mi sembrano un numero diciamo compatibile col fatto che comunque ce ne stanno anche alcuni che sono manifesto, alcuni emendamenti che poi possono essere trasformati in ordine del giorno, possono essere trasformati in disegni di legge. Per cui io non credo che il numero di emendamenti presentati da noi debba minimamente preoccupare il governo. Poi naturalmente ci sono alcune battaglie che vogliamo fare e che faremo fino in fondo, nel merito, dalle tasse a quota 100 che già conoscete, ma quello è un altro discorso.
Quindi lei dice: non sono il numero degli emendamenti, e comunque non è vero che ne abbiamo presentati così tanti, questo è il tema. Ma poi guardi, io credo che l'emendamento sia uno strumento parlamentare, no? Di miglioramento poi di una legge anche importante come il bilancio. Anche qui a volte si fa un po' di retorica, senatore Faraone, no? Sul tema degli emendamenti.
Sì, altrimenti se si pensa al parlamentare schiaccia bottoni e basta, è chiaro che si svilisce la funzione del Parlamento. Devo dire che quando gli emendamenti hanno contenuti ed elementi di qualità sono uno strumento positivo, perché il parlamentare partecipa e modifica la legge di bilancio così come qualunque altro provvedimento. quando vengono presentati, come è accaduto in passato con la Lega, ricordo la riforma elettorale, il milione di emendamenti, l'algoritmo inventato per stampare emendamenti, e quindi più per fare ostruzionismo e per non far approvare le leggi, in quel caso l'emendamento può diventare invece un elemento distorsivo dell'attività parlamentare, ma non è questo il caso della legge di bilancio.
Senta, Faraone, oggi si parla soprattutto di questa vicenda del pignoramento di IMU, in caso non si paghi l'IMU, la TASI per i comuni, la possibilità per i comuni di pignorare i conti correnti anche per le multe.
Tasse e manette,
Conte Faraone. Ha detto non mi risulta. Conte ha detto laconico, ma non mi risulta.
Non mi risulta.
Vabbè. A lei risulta?
No, ma infatti non mi risulta, è tutto veramente surreale. Cioè si avviano dibattiti nel paese su cose che non esistono. Ieri c'è stato il dibattito nel paese su questo trattato europeo di revisione del debito italiano che avrebbe introdotto chissà quale nefandezza per l'Italia, messo in campo da Salvini. Non c'è un giornalista che gli chiede scusa Salvini, se c'è stato un trattato di questo genere è stato fatto da te, dal tuo governo, quindi dovevi in quel momento. Poi nessuno gli dice ma l'hai letto nei contenuti, e non c'è scritto nulla tutto quello che lui dice, per cui io devo rassicurare Salvini per un trattato fatto quando lui era al governo, è incredibile. Tre, e lui diceva che era già operativo, mentre è un trattato che dovrà essere votato al Parlamento italiano. Sì. Quindi tre fesserie in una, un giornalista che ha approfondito non c'è stato. Stessa cosa qui.
No, gliel'hanno chiesto, lui ha detto, no, mi scusi, adesso non l'abbiamo mandato prima quell'audio, però c'è un giornalista che gliel'ha detto, perché anche Conte ha ribadito quanto ha detto lei, la risposta di Salvini è stata, ero presente ma non ero d'accordo. Poi non è che abbia approfondito, non rida Faraone, io le riporto.
Scusate, due forze politiche.
Ma che significa?
Se non sei d'accordo non passa, per cui non dire. Non
era vice premier, era, scusate. Appunto, lo facciamo ascoltare, aspetta, io voglio ascoltare perché pure il tono della voce. Sì, perché non è un'assemblea condominiale che uno non è d'accordo, però poi passa. Allora, sentiamo un attimo il file 2 di Salvini, ero presente, MES e non ero d'accordo. Sentiamo.
Ero presente e ho sempre ribadito la nostra contrarietà a questo accordo. Quindi è vero, Conte ha ragione, io ero presente a dire no. No, no. Quindi se lui ha fatto qualcosa contro quello che il Parlamento gli ha chiesto di fare, ne risponderà agli italiani.
Allora, qui Salvini però, aspetta, vuole dire un'altra cosa. Lui vuole dire se l'ha fatto, l'ha fatto contrariamente a quello che gli diceva il resto del governo, la maggioranza di governo. Questo sta dicendo Salvini.
No, ma pare un passante più che un leader politico che sostiene quel governo. E dopodiché ha fatto che c'è una discussione attualmente in corso che si chiuderà con un voto parlamentare. Quindi sarà il Parlamento a valutare se quella interlocuzione con l'Europa è un'interlocuzione positiva o meno. Io che si possa fare finalmente una politica bancaria e una politica finanziaria unica di un continente, lo vedo un fatto positivo. Naturalmente stiamo sempre attenti, perché dall'Europa ci arrivano ogni tanto delle mazzate, il bail-in, ricorderete, robe di questo genere. Per cui stiamo con gli occhi aperti, però al tempo stesso dobbiamo riconoscere che c'è un percorso su cui comunque non si è compiuto nulla e che è ancora in atto un'interlocuzione tra i governi, e il voto del Parlamento sarà garante di un percorso, se è positivo oppure no. E questa idea che lui crea sto terrorismo mi dà un po' fastidio, devo dire. Stessa cosa su questa vicenda del pignoramento, io non so chi l'ha messa in giro, ma non è cambiato proprio assolutamente nulla. Ad oggi, già ora, c'è una situazione in cui se qualcuno non paga le tasse c'è il pignoramento. Certo. Quindi dove sta la novità? Ma di che cosa stiamo parlando? Ci appassioniamo a dibattiti che non si capisce da dove vengono costruite, su che terrorismo. Poi altra cosa è evitare che aumentino le tasse. Questa è una battaglia che noi come Italia Viva abbiamo condotto, stiamo conducendo, abbiamo centrato già dei risultati e speriamo, a proposito di emendamenti, di centrarne degli altri. Ma questo è un altro discorso che non c'entra niente.
Perché
col pignorare,
sì,
chi non paga le tasse.
Sì, è un articolo, allora,
operativo così da anni.
L'ha pubblicato da Gospia, riportando un articolo di quotidiano.net.
E da lì oggi ci aprono molti giornali. Cioè il giornale scrive.
Senta, ma poi
sono
io dico
pure
una cosa,
ladri.
Ma poi io dico una cosa: il pignoramento del conto corrente.
Il giornale ha già letto tutto.
No, vabbè, ogni quotidiano ha la sua dignità. Ogni quotidiano ha la sua dignità.
Però ci sono quotidiani che ci sono pure quotidiani che costruiscono le loro fortune sulle bugie.
Ma vabbè, no, ma questo bugie. Non è vero, dai, non è vero. Su ogni quotidiano
il mio giudizio
è un suo giudizio, un suo giudizio. Io non sono d'accordo, però diciamo ci sono quotidiani che hanno una linea e ognuno racconta, diciamo, la sua verità. Poi ovviamente cittadino dovrebbe provare magari a leggerne più di uno, ma capisco che non sono questi
i tempi.
No, io poi voglio dire una cosa su questa questione dei pignoramenti. Il pignoramento è il conto corrente se uno non paga le multe stradali o i tributi locali. E allora? Ma che c'è di male? Ma voi li pagate le multe e i tributi locali? Sì. E allora? Ma di che ci avete paura? Ma qual è il problema? Ma perché, senatore Farone, si scatena una polemica? Ma se uno ha sempre fatto il suo dovere di cittadino, ma pure se ti dicono, guarda, ti tagliamo le mani se non paghi le multe stradali. E io dico, sai che c'è, mi sembra un po' esagerato, ma va bene, io perché continuo a pagare le multe stradali, tutto qui. Perché in Italia c'è una reazione, come dire, alla norma, ad un tentativo di maggiore rigore sempre così isterico, senatore Farone, secondo lei?
No, sono d'accordissimo con quello che hai detto rispetto al fatto che è normale che se uno non paga debba essere punito. In Italia c'è un fastidio molto grande rispetto a multe e tasse perché spesso si è un po' esagerato. Cioè, noi siamo uno dei paesi con la pressione fiscale più alta al mondo e con un ritorno di servizi, soprattutto in alcune zone del paese, che non è all'altezza. Se io dovessi fare riferimento ad esempio a quanto si paga di tassa dei rifiuti del mezzogiorno e come funziona il servizio di raccolta dei rifiuti del mezzogiorno, mi viene da saltare per aria e da incazzarmi pesantemente. Sì. Quindi questo è un tema che esiste.
Certo.
Dal trasformare questo elemento in un elemento per cui io non pago, lo Stato non me ne frega un tubo perché tutto non funziona, che quasi da questo se ne passa tantissimo.
No, ma sono d'accordo. No, anche perché a questi cittadini gli va risposto che lo Stato siamo pure noi. Non è che tu fai a rivolta contro Renzi, Di Maio, Salvini, questo Stato, io non pago le tasse. No, bello mio, tu paghi le tasse perché poi al pronto soccorso, al nido comunale ci vado pure io. Quindi non è che fai a rivolta contro Salvini, Di Maio e Renzi contro di me, poi che si ripercuote contro di me che pago le tasse.
No, però ha ragione Farone su un fatto, che magari qualcuno le paga anche contro voglia, un po' in ritardo perché non vede i risultati.
Quello è un altro discorso.
Bollo auto, faccio sempre questo esempio: il bollo auto servirebbe
è una tassa vergognosa
per le strade. No, ma se uno avesse strade spianate, parcheggi ovunque, corsie preferenziali, direbbe che bello pagare il bollo, guarda che strade che c'ho.
Invece.
No, ma vi faccio un altro esempio. Si paga molto spesso la tassa sulla depurazione. Quando si paga la bolletta dell'acqua c'è la tassa sulla depurazione.
Sì.
Vai sempre in alcuni paesi in cui non esistono i depuratori e il mare inquinato. Anche quella è una cosa che
si può chiedere il rimborso. Facciamolo, vi dovete informare. Informazioni di servizio per i nostri ascoltatori. Chiedete se ce l'avete in bolletta quella spesa fissa, perché è fissa, se c'è effettivamente, perché altrimenti vi devono rimborsare. Così.
Vabbè. Senatore Farone, se faccia tutti i gesti che vuole, tanto siamo in radio, se per caso la Lega conquista...
Non si vede.
Appunto, però non lo ribadiamo, se no ce lo immaginiamo poi il gesto, quindi non insistiamo vocalmente. Allora, se la Lega vince in Emilia Romagna e vince la Borgonzoni, secondo lei è un problema per la tenuta del governo?
Allora, premesso che io sono sicurissimo che vincerà Bonaccini, così come ero sicurissimo che avrebbe vinto in Umbria la Lega, sono sicurissimo che vincerà Bonaccini. E naturalmente auspico di essere invitato di nuovo da voi per vedere se il Nostradamus Faraone...
Ma anche prima, non aspettiamo così tanto.
Anche
prima.
Anche ci siamo, ormai è gennaio, ci siamo.
Sì.
Dopodiché io sono convinto che anche se dovesse accadere la disgrazia di perdere l'Io, di perdere in Calabria, di tutte le regionali che ci saranno da qui a quando si voterà per le prossime elezioni politiche, e quelle sono elezioni regionali, e forze federaliste, come dicono di essere quelli della Lega, dovrebbero saper distinguere quando i cittadini votano per una regione e quindi si parla e si discute della loro sanità, delle loro strade, delle loro scuole. E in Emilia-Romagna, devo dire che da siciliano vi devo dire che l'invidio enormemente per tutto quello che hanno come patrimonio da tutto questo punto di vista. E si vota per quello, non si vota per il governo del paese. Invece la Lega ha trasformato ogni campagna elettorale regionale in un voto politico. Noi non ci dobbiamo cascare. Cioè, quegli scienziati che se ne vanno a Narni a farsi la fotografia e a dire eccoci qui, siamo forti e sosteniamo questo candidato presidente della regione, fanno soltanto il gioco di Salvini, perché non puoi candidare prima un civico, dire che pensi all'Umbria e poi vai a farti la foto con tutti i leader nazionali. Stessa cosa bisogna evitare di fare in Emilia Romagna, bisogna lasciare lavorare Bonaccini, fargli riscuotere.
Faraone, il suo messaggio è chiaro, PD eccetera, stai lontano perché gli fa tanto perdere voti, sembra questo.
Ma è l'individuazione politica di un tema, ovviamente a livello amministrativo ancora di più, ma secondo me anche a livello nazionale, però a livello nazionale secondo me è un problema. I partiti non sono ben visti, è ben vista invece la società cosiddetta civile, che viene recepita più vicino alla gente, e quindi Faraone dice giustamente evitiamo di andare
allora
in giro.
Allora gliela faccio io la mia profezia a Faraone, vedrà che risultati avrà più.
Poi ci sarà un momento in cui elezioni europee, elezioni politiche, in cui si dovranno misurare i partiti su quello che presentano, ma non è questo il campo di gioco. L'Emilia Romagna è un'altra storia, le regionali sono un'altra storia.
E vedrete che Bonaccini avrà più preferenze rispetto alla somma delle preferenze dei partiti che lo seguono, ma di brutto.
Bonaccini sarà probabilmente, almeno stando anche agli ultimi sondaggi, eletto presidente, ma i partiti di maggioranza saranno quelli di centrodestra. Ma che succede? Si ritrova
come
il
Lazio,
si ritrova i consiglieri
di centrodestra. Devi mettere a parlare, a chiacchierare.
Vabbè, poi vedremo.
Poi lì non so qual è la legge elettorale, che ogni regione
neanche io, infatti,
non so se c'è un premio di maggioranza.
Può darsi ci sia un premio di maggioranza. Senatore, io la saluto però cogliendo un aspetto del lavoro di Italia Viva. Voi siete sempre guardati con sospetto sin dal vostro ingresso nel governo. Vedrai Renzi farà cadere il governo, vedrai Renzi che combinerà, vedrai Italia Viva che cosa combineranno. Invece voi avete, a me sembra sincero, proprio io ho l'orecchio ormai sviluppato, è il mio senso più sviluppato dopo tanti anni di radio. A me la sua voce sembra sincera, sembrate veramente convinti di fare bene con l'azione di questo governo e di tenerlo in piedi per far bene. Non è un modo di dire. Sbaglio? Mi sbaglio?
Assolutamente sì. Ma
mi convinca ulteriormente però, mi convinca con una chiusura.
No, c'è anche la nostra faccia su questo governo, anzi dovrei dire che c'è soprattutto la nostra faccia, perché se questo governo è nato grazie alla proposta di Matteo Renzi. Per cui se è un governo che dovesse fallire, falliremmo anche noi. È chiaro che tu parti, dici che non bisogna aumentare le tasse e ti spunta già un esponente politico della maggioranza che dice aumentiamo l'IVA per chi paga in contante, oppure si tira fuori la tassa sul gasolio, quella sui telefonini. È chiaro che tu dici scusate, noi siamo andati al governo per tagliarle le tasse, non per aumentarle. Per cui ci stiamo, lo sosteniamo fino in fondo, ci teniamo che faccia una buona figura. Abbiamo presentato anche questo piano shock da 120 miliardi di investimenti che vogliamo portare.
Ma dove troviamo 120 miliardi, Faraone?
Ci sono già. La roba terribile di questo paese è che non li sappiamo spendere. Se voi ci fate caso, guardate in quanto tempo è stato ricostruito il Ponte Morandi, siamo già in uno stadio molto avanzato, guardate in quanto tempo siamo riusciti a fare Expo. Sapete perché siamo riusciti a fare queste due grandi investimenti rapidamente? Perché siamo andati in deroga alle leggi attuali, abbiamo nominato dei commissari, gli abbiamo dato dei poteri speciali e sono andati avanti. Noi proponiamo per 120 miliardi di opere pubbliche bloccate di nominare altrettanti commissari che possano sbloccare queste opere in deroga alle leggi dello Stato. Nel frattempo cambiamo queste benedette leggi dello Stato, visto che non ci fanno spendere i soldi che già ci sono. Poi il tema è anche come con operazioni alla Cantone elimini i pericoli di infiltrazioni mafiose, criminalità organizzata, ma non possiamo stare fermi perché c'è il rischio della criminalità organizzata, c'è il rischio della corruzione e non facciamo un tubo. Per cui 120 miliardi noi abbiamo già individuato come spenderli, sarà uno shock per il paese, 120 miliardi di opere pubbliche, per il lavoro che produrrà e per la qualità della vita che migliorerà.
Davide Faraone, grazie al capogruppo di Italia Viva, al Senato, buona giornata e buon lavoro, senatore.
Grazie a voi, grazie. Buon lavoro.
È tutto, il sabato del villaggio vi dà appuntamento alla prossima settimana, godetevi il weekend, mi raccomando sempre in compagnia di Radio Cusano Campus. Ciao a tutti!